I nomi dell'Europa, le incognite della Francia, il caos in Kenya. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Ursula von der Leyen likely a shoo-in for the presidency. Kaja Kallas to deal with foreign policy from the Renew Party, and then Antonio Costa to be the European Council president.
The Italian Prime Minister may abstain during the next vote on the allocation of the top three EU jobs.
Pourquoi est-ce que vous étiez pour la sortie de l'euro et maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'euro? Vous étiez pour la sortie de l'Union européenne, maintenant vous êtes soi-disant pour rester dans l'Union européenne.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche quest'oggi avrei due semplicissime domande da porvi. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano? Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro. Oggi in assistenza Laura Faggin, in console Valeria Bernardi. E per voi c'è sempre il 349-238-6666, sms WhatsApp, domande e commenti, se amate X, Nessun Luogo 24, vero Giampaz? C'è la nostra pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E vedo con piacere che i mi piace sulla nostra playlist Nessun Metallare Lontano su Spotify sono saliti a ben 4702. Coraggio, poco meno di 300, abbiamo 3 settimane e arriveremo a 5000. 16:10, in questo esatto istante qui a Milano, le 16:10 anche al Palazzo Europa in Rue de la Loi, 155 a Bruxelles, dove i 27 leader stanno cercando l'accordo sulla nomina delle nuove cariche europee. Della politica, ma anche di tanti analisti, osservatori e cittadini, elettori, sono tutti puntati sul vertice dell'Unione Europea che da questo primo pomeriggio a Bruxelles sta per decidere sulle nomine delle più alte cariche europee. Lo ricordiamo, rimarranno in vigore per i prossimi 5 anni, indirizzeranno la politica europea. Se dovessimo ancora una volta omaggiare, e sapete siamo un po' innamorati di questa similitudine, l'Unione Europea come a un vascello, a un galeone, ebbene, tempeste ce ne sono parecchie, speriamo non troppo all'orizzonte, ma evidentemente le tre cariche più alte avranno il loro da fare nei prossimi 5 anni. Lo sapete, i nomi che abbiamo fatto, non noi evidentemente, ma un lungo lavoro diplomatico negli ultimi giorni, Ursula von der Leyen, Antonio Costa, Kaja Kallas, dovrebbero essere riconfermati, ma i colpi di scena in politica, lo sapete, sono quasi all'ordine del giorno, quindi quest'oggi proveremo a capire, anche in diretta fra l'altro, se vi saranno novità su questo aspetto. Poi però andremo in Francia per un approfondimento con un importante politologo che ci dirà quanto è solida questa destra che, lo ricordo ancora una volta, nei sondaggi è parecchio avanti sia rispetto alla sinistra che al partito centrista di Emmanuel Macron. E poi dobbiamo tornare in Kenya perché nonostante la svolta, anzi U-turn direbbero gli inglesi, torna indietro William Ruto, il presidente keniano ritira la controversa legge finanziaria che prevedeva un innalzamento di tasse piuttosto cospicuo su tanti generi, anche alimentari, di prima necessità. Nonostante questo, la piazza keniana è ancora lì, ancora si fa sentire, sta marciando verso il Parlamento. Andremo in diretta a Nairobi per capire lo stato di salute di questa piazza e anche delle forze dell'ordine che sono state accusate negli ultimi giorni di aver usato una mano troppo pesante. Sarebbero almeno 22 i morti fino adesso durante i tanti giorni di protesta. Questi temi di quest'oggi, vedo già i polpastrelli belli caldi per il 349-238-6666, prima però c'è qualche altra notizia che vogliamo raccontarvi. E devo dire che negli ultimi 4 anni e mezzo, raramente qui a Nessun Luogo e l'autorità internazionale abbiamo avuto una settimana così intensa di impegni elettorali, di nubi all'orizzonte che si addensavano, dibattiti televisivi. Questa notte, infatti, notte italiana, naturalmente, ci sarà il primo confronto televisivo tra Joe Biden e Donald Trump. Un confronto televisivo importantissimo perché, da un lato, Donald Trump è avanti nei sondaggi. Dall'altro, è molto atteso perché ci hanno messo un po' a organizzarlo. La rete televisiva che si è aggiudicata questo importante evento è la CNN, che negli ultimi anni ha avuto una serie piuttosto profonda di crisi di ascolti. È interessante il formato, dovrebbe durare circa 90 minuti. Non vi sarà pubblico in sala, due giornalisti a porre le domande, e due minuti circa a testa per ogni risposta. Non potranno interrompersi, cosa che successe all'alta tornata elettorale, lo ricorderete. A un certo punto Joe Biden, stizzito, disse a Donald Trump: shut up man, stati zitto per un attimo. E dicevo, l'altra cosa interessante è che non potranno avere niente in mano se non una penna e un blocchetto per gli appunti, ma non hanno alcun report sotto mano, né possono parlarsi nemmeno nelle pause pubblicitarie con i membri del proprio staff, il che vuol dire che dovranno denunciare, mostrare tutta la loro competenza sui tantissimi temi che dovranno affrontare. Domani, puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, ci gusteremo questa notte naturalmente il dibattito e torneremo domani a raccontarvelo. Cambiamo decisamente argomento, ma anche area geografica. La Corea del Nord invierà già il mese prossimo forze militari in Ucraina per partecipare ai lavori di ricostruzione nella parte occupata della regione di Donetsk, nell'est del paese. A riportarle un'emittente televisiva sudcoreana che cita un funzionario del governo sudcoreano, appunto. In particolare, le forze di Pyongyang dovrebbero aiutare a ricostruire le infrastrutture in alcune città occupate del Donetsk. Si prevede che la Corea del Nord invierà una grande forza ingegneristica già il mese prossimo, questo recita le fonti di funzionari, appunto, governativi. Già che qualcuno al WhatsApp al 349-238-6666 ci invita a parlare di quello che è accaduto in Bolivia, è fallito un tentativo di colpo di Stato da parte di alcuni militari. Nella giornata di ieri alcuni ufficiali e truppe con mezzi blindati hanno cercato di assaltare il palazzo presidenziale e Luis Arce, il presidente, ha detto: questo è un tentativo di rovesciare il governo di sinistra. Arce, che si è, e lo trovate anche sui social, ha fronteggiato i militari golpisti ordinandoli di ritirarsi, cosa che poi è avvenuta. Ci sono stati dei disordini, dei parapiglia, anche dei feriti. Perché è importante, il Bolivia è una delle più grandi riserve di litio al mondo. Staremo a vedere se e come proseguirà. Sono stati destituiti alcuni alti ufficiali, la situazione pare sotto controllo, ma naturalmente un occhio è sempre sull'importante paese sudamericano. Visto che abbiamo parlato di dibattito televisivo, se n'è chiuso un altro, ma questa volta in Regno Unito, non negli Stati Uniti, e si è chiuso, secondo agenzie, secondo analisti e osservatori, con un sostanziale pareggio quello tra il premier conservatore Rishi Sunak e il leader laburista Keir Starmer. Siamo a una settimana dalle elezioni politiche britanniche del 4 luglio, vi dicevo che sono giornate particolarmente intense queste per la politica internazionale. Staremo a vedere naturalmente, aspettatevi una puntata speciale tutta dedicata alle elezioni britanniche. Infine, siccome tra pochi giorni si vota anche in Iran, vi do conto del fatto che c'è una fortissima presa di posizione in un momento in cui la Repubblica degli Ayatollah teme soprattutto l'alto tasso di astensionismo, una durissima, dicevo, presa di posizione di madri di giovani uccisi durante le proteste che invitano semplicemente a boicottare il voto. L'astensionismo dovrebbe essere, da quello che capiamo, l'arma nelle mani dell'opposizione iraniana. Allora, adesso, come promesso, andiamo a Nairobi, in diretta, Kenya. Alberto Magnani, firma del Sole 24 Ore. Alberto, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a voi, grazie.
Allora, domanda di rito quanto mai pertinente, direi, visto quello che sta accadendo. Che aria sta tirando a Nairobi in queste ore?
Ma l'aria non è decisamente delle migliori, perché comunque la mano tesa da Ruto ai manifestanti con la decisione di non firmare il testo di legge che prevedeva il rialzo delle tasse non ha creato la distensione attesa forse da Ruto e dalla sua maggioranza, visto che oggi la protesta si è nuovamente inscenata in Nairobi e si è anzi espansa in altre città del paese, a partire da Mombasa, dalla quale arrivano delle immagini anche abbastanza preoccupanti per lo sviluppo della manifestazione, con scontri con la polizia e comunque una crescita del malcontento nella popolazione e nelle fasce di giovani che stanno animando la protesta.
Questo, Alberto, va a confermare, se vogliamo, quello che già un po' ci dicevi, cioè l'anima di questa piazza, che, attenzione, non è soltanto evidentemente mossa da motivazioni economico-fiscali, nel senso che la tassazione proposta da Ruto era davvero insostenibile per un paese in cui il PIL pro capite non è così alto. Evidentemente questa generazione Z è particolarmente scontenta dell'intera classe dirigente, vuole in qualche modo dare una ventata di cambiamento.
Sì, precisamente sì. Dichiarazioni di ieri di Ruto, fonti consultate da Sole 24 Ore, evidenziavano che le proteste sarebbero continuate per un motivo abbastanza semplice. L'osservazione era: non ci fidiamo di Ruto, non vogliamo più Ruto. Quindi il primo obiettivo è stato raggiunto, quello del ritiro di questo testo di legge che poi è finanziaria. Ora il nuovo obiettivo è per l'appunto la richiesta di dimissioni di Ruto, una richiesta di dimissioni però, come dicevi tu bene prima, in realtà si può estendere a una insofferenza più ampia per la classe politica kenyota, una classe politica accusata di essere più attenta a compiacere sostanzialmente i creditori internazionali che non a intervenire laddove le sarebbe forse possibile, ad esempio per quanto riguarda le disuguaglianze, la povertà e in particolare la carenza di lavoro in un paese dove circa l'80% della popolazione, dati del 2021, veleggia sotto i 35 anni.
Il collegamento in finale non c'è stato di supporto, intanto grazie mille. Alberto Magnani, firma del Sole 24 Ore, in diretta da Nairobi, capitale del Kenya. Un Kenya che, lo raccontavamo ieri, a dispetto di una relativa calma negli ultimi anni, sta vivendo momenti davvero concitati. Alberto ci dava alcuni fondamentali economici del paese, ne aggiungo altri: la maggior parte delle risorse del paese stesso, del PIL, arriva dall'agricoltura soprattutto, come tanti altri paesi africani, ha seri problemi di industrializzazione su larga scala. Alcune zone rurali non hanno naturalmente le infrastrutture tipiche a cui siamo abituati noi occidentali, e quindi un paese che anche in alcune zone vive a doppia velocità. Poi faceva riferimento a Mombasa, che è un porto importantissimo. Preoccupa naturalmente il fatto che la violenza e le proteste si stiano espandendo anche in altri centri, non soltanto a Nairobi. Staremo naturalmente alla finestra per vedere come evolve il dossier keniano. Detto ciò, chiudiamo questa breve e sintetica pagina tutta dedicata al Kenya, che immagino riapriremo, e dobbiamo andare a Bruxelles.
Nessun autentico democratico che creda nella sovranità popolare sancita dall'articolo 1 della Costituzione può in cuor suo considerare accettabile che in Europa si tentasse di trattare sugli incarichi di vertice ancor prima che i cittadini si recassero alle urne. Poi ci si chiede perché i cittadini non considerano importante andare a votare.
Voi ritenete che l'Europa legittimamente che l'Europa debba occuparsi di più materie di quelle delle quali si occupa oggi. Io credo che nel tentativo di occuparsi di tutto alla fine non si occupa bene davvero di niente, e credo che secondo il principio di sussidiarietà che ricordo essere iscritto nei trattati europei, l'Europa dovrebbe occuparsi di ciò che gli stati nazionali non sono in grado di fare da soli e lasciare alla competenza degli stati nazionali quello che gli stati nazionali possono fare meglio, anche in un'ottica di difesa della specificità, rispetto a quello che può fare un eccessivo centralismo. È una proposta politica o non è una proposta politica?
E mentre virtualmente ci allacciavamo alle cinture di sicurezza, decollavamo, atterravamo velocemente all'aeroporto di Bruxelles, avete sentito la voce della nostra premier, la premier italiana Giorgia Meloni. Intanto ci ha raggiunto in studio Sergio Nava, GR24, ma anche Generazioni Mobili, sabato alle ore 13.30, attento osservatore della politica europea. Sergio, ciao, buongiorno.
Ciao Giampaolo.
Allora, mi sembra un po' che questo vertice europeo stia diventando l'ora del re de razionem, sono coltelli belli affilati. Intanto ti chiederei: cosa dobbiamo aspettarci? Secondo te, colpi di scena sui tre nomi, il trittico, diciamo, di maggiore importanza che abbiamo detto anche negli ultimi giorni?
Difficile immettere i colpi di scena senza perdere la faccia, con un accordo annunciato ormai da due giorni con appunto von der Leyen, Costa e Callas nelle tre posizioni apicali, e una mezzola probabile riconfermata alla presenza del Parlamento europeo, anche se non sta nel pacchetto. Tornare indietro quando è un'opposizione tutto sommato così ridotta, perché parliamo fondamentalmente di Giorgia Meloni, Viktor Orban e Robert Fizzo. Italia, Ungheria e Slovacchia, l'unico grande paese qui è l'Italia, gli altri due sono, uno è il perturbatore in capo, Viktor Orban, ormai un cavallo di Troia dentro l'Europa, e l'altro è la Slovacchia. Insomma, non stiamo parlando di un numero così ampio e di una massa critica così ampia, perché per approvare queste nomine servono il 55% dei paesi, 15, e il 65% della popolazione. Non serve l'unanimità, serve al Parlamento, la maggioranza poi serve al Parlamento europeo, l'unanimità serve su altre cose come l'agenda strategica che è in discussione oggi, tra l'altro. C'è il problema Italia, c'è un problema Italia che è stato più volte evidenziato, perché l'Italia, diciamo, per la prima volta è fuori dai giochi, ci si è messa anche un po' lei, se vogliamo, ma non c'è solo il problema Italia, c'è un problema Meloni, perché Meloni in Europa ha un grosso deficit in questo momento. Il suo gruppo, l'ECR, rischia di perdere l'altra grande forza, i polacchi del PiS, e lei stessa ne verrebbe indebolita. Quindi lei in questo momento ha due fronti aperti, e così si spiega anche il suo nervosismo, se vogliamo. In uno cercherà di fare la guastafeste, se ci riuscirà, per ottenere qualcosa; nell'altro rischia di perdere peso a Strasburgo. Questo non dobbiamo dimenticarlo.
La voce di Sergio Nava ci ha raggiunto in studio per analizzare, provare a scrutare dentro la sfera di cristallo una giornata importantissima in cui ci sono in ballo le cariche dei commissari, dei vertici più importanti, ma naturalmente c'è in ballo anche una legittimazione ulteriore dal punto di vista politico, che Sergio ci ha ben raccontato. Se ho ben letto, Sergio, l'Italia punterà comunque a avere un commissario di peso, e qua il gioco inizia a farsi duro, anzi era già duro e continua a essere duro.
Probabilmente, insomma, potrebbe averlo, proprio a compensazione. Alcune dichiarazioni di leader, soprattutto del PPE, come Tusk, Mitsotakis, il polacco e il greco, tra l'altro negoziatori, che hanno detto, insomma, oggi arrivando al vertice, nessuno mancato rispetto all'Italia, nessuno mancato rispetto a Meloni, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente sono dichiarazioni prammatiche, perché sanno benissimo che occorre in qualche modo tenere buona in questo momento l'Italia. Sì, l'Italia si aspetta un vicepresidente esecutivo, un commissario di peso, poi dipende anche, insomma, dal portafoglio, perché ci sono portafogli che possono essere altisonanti e poi magari non sono così importanti. Si parla tanto di questo nuovo commissario alla difesa, l'Italia non è interessata, però in questo momento noi non abbiamo una difesa europea, può essere un'industria della difesa. Si è parlato di un commissario al bilancio, sì, il bilancio però poi alla fine si traduce anche in tutto ciò che è gli introiti dell'Unione Europea, quindi anche, se vogliamo, la tassazione in qualche modo indiretta che viene fatta coi bilanci nazionali. Quindi bisogna anche vedere, ci sono ovviamente portafogli e portafogli, all'interno di ogni portafoglio ci sono poteri che possono non corrispondere per pesantezza, peso specifico, al nome.
Diciamo che alcuni ruoli, come quello che citavi, commissario alla difesa, è più in un'ottica di grande lungimiranza, di strategia nel futuro, se e quando avremo un esercito europeo degno di questo nome. Ci sono tanti messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo ci vado. Prima volevo solleticarti invece su Kaya Kallas, che, se tutto andrà come deve essere, sarà la nuova responsabile della politica estera per l'Unione Europea. Kaya Kallas, che poi ascolteremo un profilo che abbiamo realizzato, in passato si è lasciata andare a dichiarazione al vetrolo verso la Russia di Vladimir Putin. È una figura, secondo te, un po' troppo divisiva da questo punto di vista? Cioè orienta un po' troppo, quantomeno come immagine, come faccia che viene messa la politica estera europea?
Ancora, l'alto rappresentante è un tipico caso di nome altisonante e poteri ridotti. L'ha detto lo stesso Giuseppe Borrell, tra l'altro un mese fa a Firenze, allo State of the Union, quando ha detto: il mio è un lavoro impossibile, nel senso che tutti pensano che l'Europa abbia un ministro degli esteri, non ce l'ha. Sono 27 politiche estere nazionali che un qualcuno messo appunto con questa carica di alto rappresentante, che è anche vicepresidente della Commissione Europea ma risponde anche al Consiglio, deve in qualche modo cercare di su cui deve trovare e fare una sintesi, spesso impossibile, come ha detto lui stesso. Quindi divisiva sì potrebbe esserlo, nel senso che potrebbe cercare di orientare, però su questo, sulla Russia, in questo momento non vedo grandi rischi, proprio perché a parte Orban e un fizzo, la maggior parte dei paesi è comunque profondamente filo ucraino, quindi anche una spinta da parte di Kaya Kallas in questo senso non dovrebbe, al momento, poi vedremo anche se ci sarà un presidente Trump in America, non dovrebbe porre grossi problemi. Può essere, può avere meno sensibilità su temi magari a cui siamo più legati noi paesi del sud, perché lei ha una proiezione molto nordica e molto orientale, quindi su Africa, sull'Africa o su altri settori la vedo meno esperta. Però, insomma, premesso tutto ciò, alla fine lei è una specie, come dire, di segretario di 27 ministerielli esteri, ha un servizio diplomatico europeo di migliaia di persone, ma poi alla fine a livello di poteri concreti né lei né Giuseppe Borrell né Federica Mogherini prima né Javier Solana avevano poteri così in grado di fare la differenza.
Insomma, la mission impossible del responsabile affari esteri dell'Unione Europea è provare a fare sintesi tra 27 paesi che ogni tanto remano uno dalla parte, uno dall'altra. Lo ha ben sottolineato Sergio Nava, che ringrazio tantissimo. Sergio, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Noi andiamo a sentire come se la cavano i mercati, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
È la giornata forse più importante per la politica europea. Questa sera, secondo indiscrezioni che mi rivelava Sergio Nava poc'anzi fuori onda, probabilmente dopo la cena, i 27 troveranno l'accordo. Chissà se una buona cena e un buon calice, che sia acqua, che sia qualcos'altro, non possa in qualche modo conciliare gli animi che sono piuttosto accesi. D'altra parte, come avete sentito, alcune nomine sono particolarmente importanti, il trittico per così dire, quello lo è sicuramente, altri commissari possono essere, dal punto di vista forse più strategico, di immagine, di faccia, di nome, possono essere indicativi di un certo politica. È il caso della estone Kaja Kallas, molto invisa naturalmente alla Russia di Vladimir Putin, perché in passato ha dato una serie di giudizi particolarmente forti, particolarmente avvelenati. Chi è Kaja Kallas? 90 secondi, ci ha pensato Giulia Cannizzaro.
Primo premier donna nella storia dell'Estonia, unica prima ministra nella lista dei ricercati dal Cremlino. Oggi è a un passo dal ricoprire uno dei ruoli più importanti dell'Unione Europea. Kaja Kallas, classe 1977, leader del Partito della Riforma, salvo imprevisti, sarà il prossimo alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri. Sposata e con un figlio, Kaja Kallas ha la politica nel suo patrimonio genetico. Suo padre, Siim Kallas, infatti, è stato primo ministro estone ed ex commissario europeo dei trasporti. Ex avvocato specializzato in diritto europeo della concorrenza, Kallas è conosciuta per le sue esternazioni al vetriolo contro il regime di Putin, considerate da qualcuno incaute e che gli sono valse un'incriminazione dal Cremlino. «È un'ulteriore prova che sto facendo la cosa giusta», ha risposto fieramente ai giornalisti che le chiedevano un commento sulla vicenda. Secondo alcuni è ossessionata da Putin, secondo altri è solo una convinta sostenitrice di Kiev. Per Kaja Kallas l'opposizione alla Russia è un affare di famiglia. Durante le deportazioni sovietiche dall'Estonia, infatti, sua madre Kristi, di appena 6 mesi, fu trasferita a forza con la famiglia in Siberia e vi rimase fino ai 10 anni. La scorsa estate, però, Kallas è stata al centro di uno scandalo, perché la società di logistica di cui il marito era azionista ha continuato a trasportare merci in Russia anche dopo l'invasione dell'Ucraina. Sarà sufficiente per compromettere la sua nomina?
E da qui a poche ore avremo la risposta al 349-238-6666. Un po' di messaggi che arrivano di voi ascoltatrici e ascoltatori. Per l'Europa è finita la pacchia, diceva la Meloni. Qualcun altro ipotizza che l'acqua stasera si possa trasformare in vino, e al di là delle battute, insomma, immagino che auspichi un rasserenamento un po' dei toni. Tra poco torno ai vostri messaggi, sempre 349-238-6666. Una giornata particolarmente intensa di notizie che arrivano un po' da tutti i continenti, perché siamo in attesa, questa sera è la grande serata statunitense a Stelle Strisce, il primo confronto televisivo sulla CNN tra Joe Biden e Donald Trump, e staremo a vedere se Biden riuscirà a colmare il gap che lo vede indietro nei sondaggi, almeno fino a questo punto. Immagini, breaking news che arrivano anche dal Kenya di William Ruto, che nonostante il suo dietro front vede una piazza ancora scatenata contro di lui, e appunto le ultimissime che arrivano da alcuni dei paesi europei. Parto da questa. Sergio Nava dava conto di come l'Ungheria spesso, e lo raccontiamo anche noi spessissimo, che in nessun luogo si metta di traverso su alcuni temi. Indovinate quale? Normalmente gli aiuti militari a Kiev, ma non soltanto, anche sulla questione migranti. Allora, una fonte europea a margine del Consiglio riguardo al veto di Budapest sui 6,6 miliardi di euro per gli aiuti militari a Kiev: la proposta che è stata fatta all'Ungheria è molto elegante, rispettiamo la vostra sensibilità sull'Ucraina, ma voi non bloccate gli altri stati membri, esattamente come è stato fatto alla NATO. Quindi si starebbe trovando una quadra anche su questo ennesimo, verrebbe da dire, veto da parte dell'Ungheria di Viktor Orbán. Poi vi dicevo, situazione in Kenya che rischia di diventare poco gestibile, fuori controllo, perché con Alberto Magnani in diretta da Nairobi dicevamo che c'è anche Mombasa, ma anche Migori. Mombasa è una delle città più importanti, a parte Nairobi, e siamo sulla costa. Alcuni siti keniani dicono che la polizia sta continuando a ingaggiare i manifestanti, ci sarebbero diverse vittime e le fonti arrivano dalla Commissione Nazionale per i Diritti Umani del Kenya. Ad oggi sono 23 i morti e 165 i feriti, alcuni ricoverati anche in condizioni piuttosto serie al Kenyatta Hospital di Nairobi. Detto ciò, tra pochissimo vi farò sentire... fermi tutti, c'è un'altra breaking. Allora, Mezzola, serve l'accordo oggi sui nomi per avere il voto del PIE a luglio. Devo ricordare che a differenza di altri anni abbiamo solamente una sessione a luglio a Strasburgo. La Roberta Mezzola, presidente dell'Eurocamera, in qualche modo mette la quinta e sollecita tutti a trovare una quadra entro questa sera. E vi dicevo, Focus Parigi, allora sempre virtualmente riallacciamo la cintura di sicurezza, ridecolliamo e atterriamo a Parigi. Atterrati a Parigi per cercare di meglio inquadrare la tormentata e tempestosa politica francese, cosa c'è di meglio che rivolgersi a un politologo, ricercatore all'Institut des Relations Internationales Stratégiques di Parigi. Lui è Jean-Yves Camus, è stato raggiunto dal nostro Antonio Talia, è uno dei principali think tank francesi, lui si occupa soprattutto di estrema destra ma anche di terrorismo islamico. Antonio Talia le ha chiesto una prima fotografia sui punti in comune tra il Rassemblement National e gli altri partiti di destra che hanno vinto in Francia.
Les points communs sont la volonté de riorienter la construction européenne de l'intérieur.
I punti in comune sono la volontà di riorientare la costruzione europea dall'interno verso qualcosa che ricorda un po' il mercato comune degli anni 60, ossia un'Europa di stati-nazione che dovrebbero ridiventare sovrani, soprattutto sul piano economico. Il secondo punto è una politica dell'immigrazione che dovrebbe diventare molto più dura, soprattutto nei confronti dell'immigrazione extraeuropea. Il terzo è un'esigenza di rivedere al ribasso gli obiettivi ambientali. Infine, ovviamente, il punto di politica internazionale che preoccupa tutti questi partiti è l'atteggiamento che l'Europa deve assumere nei confronti dell'Ucraina. Molti partiti, almeno in teoria, accettano l'idea di sostenere l'Ucraina contro la Russia, ma con delle linee rosse, come quelle che Jordan Bardella ha enunciato da circa 48 ore e che consistono nel dire no all'invio di truppe di terra e no alla fornitura all'Ucraina di missili che possono colpire città russe e quindi uccidere cittadini russi. Ma se da un lato si definisce la Russia una minaccia multidimensionale, come dice Bardella, e dall'altro si rifiuta l'invio di armi utili a far vincere l'Ucraina, ecco che di fatto si è più favorevoli a Mosca che a Kiev.
Il microfono è quello di Antonio Talia, la voce e l'analisi è quella di Jean-Yves Camus, politologo, ricercatore all'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, uno dei principali think tank francesi. Tra pochissimo risentirete la sua voce. Vi do conto del fatto che la politica francese in questo momento si sta giocando una partita non soltanto sulla politica estera, faceva riferimento Jean-Yves Camus proprio su questa parte qua, ma anche e soprattutto sulla politica economica del Rassemblement National, che sembra aver convinto molto di più i francesi di quanto non abbia fatto la sinistra e l'estrema sinistra, ma anche i centristi di Emmanuel Macron. E arriva una dichiarazione da parte, pensate, del ministro tedesco delle finanze Lindner, che mette in guardia contro, sto leggendo testualmente il lancio d'agenzia, una possibile tragedia sul piano finanziario per la Francia nel caso in cui il futuro governo dovesse condurre una politica troppo lassista sui conti pubblici e la riduzione del deficit. Per i francesi e le francesi potrebbe minacciare una tragedia, ha dichiarato Lindner in risposta a una domanda sulle elezioni francesi durante una conferenza all'istituto economico IFO in Germania. Qualcuno potrebbe dire, insomma, un'ingerenza bella e buona di un ministro tedesco sulla politica francese, ma tant'è. Piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
La politica francese un po' tormentata, un po' terremotata ultimamente, lo abbiamo raccontato, che ne sono lontano, l'azzardo di Emmanuel Macron, le nuove elezioni, il doppio turno, è una politica che vede un Rassemblement National in netta maggioranza, in netto vantaggio, loro e la coalizione di destra, naturalmente rispetto alla coalizione di sinistra, con l'estrema sinistra, ma anche i centristi di Emmanuel Macron, che si stanno giocando forse un all-in, quasi fosse una partita di poker, dove a sentire i sondaggi non vedo tantissime possibilità di successo. Chissà se si arriverà, visto che Emmanuel Macron ha detto non ho assolutamente intenzione di dimettermi, a una situazione in cui c'è una presidenza della Repubblica di un colore e un primo ministro e un Parlamento di tutt'altro colore. Qualcun altro al 349-238-6666 mi bacchetta. Paolo dice: non si può parlare di ingerenza fra partner dell'Unione Europea, in particolar modo fra Francia e Germania, legati da un patto storico. Avrà anche ragione Paolo, forse non è stata ingerenza, ma un ministro delle finanze che a pochi giorni dal voto getta con allarmismo sugli elettori francesi uno spettro di questo tipo, beh, insomma, forse non è, magari non è ingerenza, però credo che non sia nemmeno elegantissimo dal punto di vista del lessico politico. Tant'è che Luca poc'anzi scrive: quel ministro tedesco non si rende conto di cosa ha scatenato, da qualche ora si ride o si piange. Tornerò ai vostri messaggi, sempre 349-238-6666. Attenzione a non derubricare l'avanzata del Rassemblement National come a semplice voto di protesta, è stato fatto in tantissimi contesti, anche in Italia, andare a affibbiare questa patente voto di protesta quando succedeva qualcosa di inaspettato nella politica anche italiana o appunto francese, cosa che è accaduto. Il punto è che non lo dico io, c'era un editoriale su Le Monde che diceva proprio questo: attenzione, per troppo tempo si è detto che chi vota a destra all'Assemblea Nazionale fosse semplicemente un voto di protesta. Cosa ne pensa Jean-Yves Camus? Sentite.
A savoir che il y a une part de protestation e qu'il y a également une grosse part d'adhésion.
Bisogna sapere che c'è una parte di voto di contestazione e una grossa parte di voto di adesione. Per esempio sulla questione immigrazione, sulla questione sicurezza e sulla questione dei diritti dello Stato sociale da riservare ai francesi e da cui escludere gli altri. E anche sulla volontà di vedere una Francia che determina completamente da sola la sua politica estera, senza dipendere dagli impegni degli americani e senza doversi impegnare in conflitti che potrebbe evitare. Quindi sì, è effettivamente un voto di adesione. E tutto il problema del fallimento nelle risposte dei partiti tradizionali al fronte nazionale è ancora lì, immutato da 30 anni. Bisogna prendere atto di questo errore commesso sia da parte della sinistra repubblicana sia da parte della destra repubblicana, che consideravano il Fronte Nazionale unicamente come un partito populista che esprime un voto di rabbia. L'insieme dello spettro politico francese ha continuato a dire: non portano alcuna idea, la gente li vota solamente perché è scontenta. Bisogna proporre loro un'altra politica. Bene, Emmanuel Macron ha proposto un'altra politica e loro sono ancora lì.
Un'altra politica e sono toujours lì, prima e contenti che c'è nel 2017.
Il microfono di Antonio Tali alla voce di Genève Camus, del ricercatore politologo dell'Institut de Relations Internationales Stratégiques, uno dei principali centri di ricerca e think tank francesi, che ci sta aiutando a capire meglio come la Francia si sta avviando all'importante primo turno di questo weekend. Lo avete sentito, politica finanziaria, politica economica, politica estera si intrecciano in maniera vorticosa in un momento in cui stiamo aspettando tra poche ore il dibattito tra Joe Biden e Donald Trump, in cui i vertici delle istituzioni europee stanno per consegnarci i loro nomi, in un momento in cui si sta per votare nella Repubblica Iraniana delle Ayatollah. Insomma, sono momenti particolarmente concitati, e attenzione che ogni dossier è in qualche modo legato all'altro. E torniamo alla voce di Genève Camus, perché da un lato il Rassemblement National si pone come vero difensore della laicità dello Stato francese contro le ingerenze islamiche, dall'altro però alcune posizioni non sono esattamente coerenti con la laicità dura e pura. C'è una contraddizione politica ancora. Genève Camus al microfono di Antonio Talia.
Ah bah, on est d'abord dans une contradiction dans la mesure où ils existent encore, même s'ils ne sont pas majoritaires.
Innanzitutto siamo in contraddizione perché ci sono ancora persone, deputati, il Rassemblement National, che si sono rifiutati di votare per inserire l'aborto, il diritto all'aborto, nella Costituzione, anche se non sono in maggioranza. Queste persone sono cattolici tradizionalisti. Si oppongono all'inserimento del diritto all'aborto nella Costituzione e sono fondamentalmente contrari al diritto all'aborto. Quando il presidente Macron ha voluto inserire questo diritto nella Costituzione, si sono astenuti. Questa è la prima cosa. E vediamo ancora in alcune circoscrizioni che i candidati dell'RN che vengono nominati, che possono essere eletti in queste elezioni legislative, sono talvolta persone con forti convinzioni cattoliche e tradizionaliste. In altre parole, persone che non sono in linea con il patto francese. E questo è un aspetto. La seconda cosa è che il Rassemblement National non è un difensore della laicità, perché la laicità, come definita dalla legge del 1905, non consiste nel porre ostacoli alla libertà religiosa. La laicità delle leggi del 1905 significa che lo Stato è religiosamente neutrale, non può essere influenzato da alcuna religione. Per il resto, gli individui sono liberi di praticare o non praticare la religione della loro fede, purché ciò non comporti da parte loro alcuna azione contraria alla legge. Quindi la laicità non consiste nel dire a questo o a quel gruppo religioso che i vostri diritti, acquisiti da tempo, saranno, come dire, limitati o diminuiti. La lotta all'islamismo è un problema di ordine pubblico, non è una questione laica. Spetta alla polizia, ovviamente, smantellare le reti terroristiche e prevenire gli attacchi e identificare i luoghi di culto che rappresentano un problema, perché associati all'Islam radicale. Ma sappiamo da tempo che i terroristi islamici radicali più violenti sono persone che non vanno in moschea, che si radicalizzano molto rapidamente tramite internet o i social network, spesso da soli, a casa, senza contatti con alcun gruppo. Quindi non è vietando ai musulmani di indossare il velo per strada che la RN riuscirà a combattere efficacemente quello che è un problema reale, ovvero l'ascesa dell'Islam radicale.
Avete ascoltato la voce di Genève Camus, politologo e analista all'Institut de Relations Internationales Stratégiques di Parigi, uno dei principali think tank transalpini. Il microfono del nostro Antonio Talia per darvi qualche strumento in più sulla caotica e particolarmente complessa politica francese che si avvia questo weekend al primo turno. Staremo a vedere cosa scaturirà dalle urne, staremo a vedere quanto questi temi, compreso quello dell'Islam radicale, agiterà menti e cuori degli elettori francesi. Siamo quasi in chiusura, vado in messaggio al 349-238-6666, sapendo che questa notte si fa le ore piccole perché c'è Biden contro Trump in televisione, quindi assolutamente domani sarà un piacere anche sentire la vostra al 349-238-6666. Giustamente un ascoltatore dice: il ministro delle finanze tedesco è un liberale, confermo. Il tonfo recentissimo del suo partito, quel Lindner che ha messo in guardia dal possibile crack finanziario se la Francia non rispetterà certe regole, dice l'ascoltatore, il tonfo recentissimo del suo partito è stato tale che difficilmente le sue parole avranno molto peso se non per strumentalizzazioni elettorali, una figura in via di estinzione. Ha perfettamente ragione, però è comunque un ministro, e fa bene l'ascoltatore a dire attenzione anche alle strumentalizzazioni elettorali, perché perché a poche ore, a pochi giorni da un voto così importante, è insomma comunque una dichiarazione che andrebbe soppesata prima di essere pronunciata. Gli ultimi secondi, quelli per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, come sapete, c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, e darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo.